chiedo di sospendere la scrittura e ci confrontiamo su questo punto quando arriveremo sulla differenziazione. Ok? Allora, per darvi una definizione della psicologia di comunità, oltre ad aver adottato questi scamotaggi, di avervi fatto ragionare prima su quello che pensavate voi, cioè le teorie implicite, e di avervi mostrato un caso, diciamo, un po' atipico per provocare in voi la possibilità di pensare differentemente, un elemento che si utilizza per definire questa disciplina è quella di identificare qual è la mission di questa disciplina, perché essendo una disciplina a vocazione pratica è importante capire qual è la missione. Questa mission è altresì basata su dei valori che sono essi stessi creati dalle conoscenze e dall'esperienza che è stata maturata in questo ambito disciplinare. Allora, diciamo che secondo Orford, che è insomma, uno di riferimento per questa disciplina, la mission della psicologia di comunità, o almeno della psicologia di comunità che si fa per esempio a Padova e qui a Trieste, è quella di aiutare le persone a diventare consapevoli del ruolo che hanno, le condizioni in cui vivono, nel determinare la loro salute e benessere. Quindi in questo caso viene sottolineata un aiuto, che significa che non ci si sta sostituendo a qualcuno. Si parla di diventare consapevoli perché le persone potrebbero non essere consapevoli del ruolo che hanno, le condizioni. Quindi il focus, quando si parla di condizioni, si parla di contesto, si parla di relazione tra le persone e quello che c'è attorno a loro. E quello che c'è attorno a loro si espande come dei cerchi concentrici in uno stagno quando cade un sasso attorno, nel determinare la loro salute e il loro benessere. Vedremo come salute e benessere vengono considerati in psicologia di comunità. Per esempio, se non abbiamo conoscenze relativamente al metodo e ai modi corretti di prevenire la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili, posso aiutare il gruppo di riferimento a diventare consapevole di come comportamenti che sono, da un punto di vista sanitario, non ottimali, possano determinare situazioni che non sono di benessere e di salute per gli stessi individui. Ovviamente non mi posso sostituire, ma devo trovare il modo per aiutare. È chiaro? Ci sono domande su questo punto? Prego.
Io prima, nella domanda degli interventi possibili per la depressione e il suicidio, ho fatto riferimento anche al fatto di poter attuare campagne di sensibilizzazione per rendere le persone più consapevoli dei sintomi e dei segnali, sia per se stessi che per gli altri.
Va tutto bene? E se risponde o non risponde alla domanda? Questa sua affermazione rispondeva alla domanda di prima. Vedremo che tipo di intervento è quello che lei suggerisce, se lo ricordi, in modo tale che lo tirerà fuori nel momento in cui ne parleremo. È molto simile a quello che abbiamo visto nel mio esempio, cioè conoscitivo, do conoscenze, dove conoscenze non necessariamente è consapevolezza, ok? Però è necessario in questo tipo di intervento sulle malattie sessualmente trasmissibili, è fondamentale avere le conoscenze corrette e non le credenze. In questo caso lo psicologo, la psicologa di comunità aiuta le persone a diventare protagoniste di processi di cambiamento delle loro condizioni di vita. Quindi il cambiamento che vuole innescare lo psicologo di comunità è un cambiamento che è in realtà agito dagli stessi target di intervento. Cioè sono i target di intervento che devono produrre un cambiamento nelle loro condizioni di vita, quindi non è un intervento necessariamente le cui conseguenze sono sul singolo, ma è sull'intera rete sociale in cui il singolo è inserito. Se per esempio pensate agli interventi sul bullismo all'interno delle scuole, ci sono degli interventi di peer education che vedremo nel dettaglio, dove viene effettuato un training su un individuo particolare del gruppo classe, che espanderà quanto appreso, contaminerà il gruppo classe in funzione delle conoscenze e delle competenze che ha appreso. In questo senso modifica le condizioni di vita assieme al target di intervento. Quindi è una relazione che non è una relazione, diciamo, asimmetrica come potrebbe essere quella tra medico e paziente, ma è una relazione che, come vedremo, ha delle costellazioni particolari, delle configurazioni particolari. È chiaro? Il punto, come dire, fondamentale della psicologia di comunità per soddisfare questa mission è proprio la dimensione collettiva, perché l'interesse della psicologia di comunità è rivolto all'interdipendenza tra le componenti contestuali e non unicamente della rete prossimale, quindi non necessariamente i familiari o gli amici, ma delle componenti contestuali e quelle individuali. Si parla proprio di interdipendenza tra le due. Quindi, per esempio, in psicologia sociale noi studiamo le relazioni tra componenti contestuali e componenti individuali, ma non è l'oggetto di studio l'interdipendenza. Noi abbiamo scomposto le componenti contestuali e le componenti individuali. Vi ricordate? Abbiamo visto come i fattori contestuali producono certo tipo di reazioni comportamentali negli individui. Apro una parentesi, non cadete nel tranello di dire: siccome questa è più complessa, è giusta, siccome questa ha uno sguardo più aperto, è quella migliore. L'oggetto del sapere è specifico della disciplina che pone in essere dei metodi di intervento. Non possiamo affacciarci dalla finestra del bagno e pensare di vedere lo stesso panorama che vediamo dalla finestra della cucina, se abbiamo una casa con due finestre che guardano due parti distinte. Poi ci può piacere più uno rispetto all'altro, ma se una dà sul monte e l'altra dà sul mare, devo essere chiaro dove mi devo affacciare per vedere quello che voglio vedere. Ok? Quindi non è perché qui c'è interdipendenza e quindi è onnicomprensivo e quindi questo è meglio della psicologia clinica o della psicologia di organizzazione. No, questa è una disciplina con un taglio specifico. Così come il metodo, quando parlavamo di proattività, non è meglio rispetto alla retroattività. Sono due finestre diverse, due mappe che delineano lo stesso territorio in maniera differente, che noi non vediamo in maniera antitetica, ma vediamo in maniera complementare. È chiaro? C'era una manzata? No? Sognato io. Quindi questa dimensione collettiva ha come finalità quella di comprendere le dinamiche transazionali, cioè di trasportazione tra il contesto e l'individuo e viceversa. In psicologia sociale abbiamo spesso visto la relazione tra contesto e individuo, ma non ci siamo mai posti la domanda su come l'individuo agisce sul contesto. Ma non perché la domanda non fosse sensata, è che la disciplina in quel caso non risponde a questo quesito, risponde ad un altro quesito. Quindi come psicologo a 360 gradi devo avere più mappe per mappare differentemente il territorio. E in particolar modo questa dimensione collettiva ci è utile per capire quali sono le condizioni che influiscono e come possono essere modificate sul benessere dell'individuo, tenendo presente che il protagonista del cambiamento è l'individuo stesso. Okay? Non è un approccio medico dove in qualche modo c'è una relazione di one up, one down. Vi è chiaro questo punto? Dubbi? Allora, il mio orologio fa le 10:15, quindi facciamo 5 minuti di pausa e poi riniziamo. E se avete domande che vi vengono durante la pausa, me le fate subito dopo. E che hanno quindi spiegato il comportamento come funzione di fattori individuali. Per esempio, vado a vedere la relazione tra componente narcisistica e comportamento prosociale o comportamento d'aiuto. E quindi centrano l'intervento e il cambiamento su strategie individuali, per esempio l'aumento della capacità di adattarsi a determinati contesti, che era un po' quello che suggeriva, se non sbaglio, Vittorio, no? Faccio un training perché si sviluppino certe competenze. L'approccio che utilizza la psicologia di comunità non è necessariamente questo. Vedremo che ci sono degli interventi che sono individuali, ma non sono in un approccio individualistico. La psicologia, infatti, di comunità assume che il comportamento deve essere capito all'interno, c'è un errore, un typo, delle reti sociali in cui è inserito. Quindi, per esempio, il comportamento di depressione di una persona può essere compreso alla luce di tutti gli eventi di interazione della rete in cui è inserita. Esclusione sociale, genitori con problemi di alcolismo, situazione economica. Quindi prende in considerazione l'intera rete sociale, dove per rete sociale non ci riferiamo soltanto a quella prossimale, eh? È una rete sociale molto più estesa. Quindi non significa trascendere l'individuo, non significa escludere l'importanza dell'individualità, ma significa avere come unità di analisi l'interfaccia tra la persona e l'ambiente, persona nel contesto. Quindi quello è l'oggetto di studio. Non è né la persona né il contesto, ma è la persona nel contesto. Se vogliamo capire questo oggetto di studio, qualcuno di voi magari è familiare con alcune filosofie non di stampo occidentale, in cui non, per esempio in alcune filosofie buddiste non c'è distinzione tra individuo e contesto. C'è un principio che si chiama Ishifuni, che è proprio il principio per cui l'individuo è il contesto e viceversa. O se vogliamo capirla in maniera più, diciamo, occidentale, quindi magari più vicina alla nostra esperienza, è come una relazione tra due partner in cui la relazione non è né uno né l'altro partner, è un terzo che emerge dalla copresenza di entrambi, quindi non è riducibile alle componenti, ma è la risultante di queste due persone. Quindi la relazione non è né A né B, è la relazione di A con B. Quindi l'oggetto è la persona nel contesto. È chiaro? Per esempio, l'esempio che abbiamo visto di suicidio e povertà non sono solo difficoltà psicologiche individuali, ma in relazione ai contesti in cui la persona è inserita. Quindi non dimentichiamo che c'è una difficoltà individuale, ma in relazione ai contesti in cui la persona è inserita. Quindi un contesto di PIL basso con a cascata una serie di problematiche che la collega aveva sottolineato. Ok? Quindi la psicologia di comunità adotta una metafora ecologica, e metafora ecologica ritornerà continuamente, dove non scompone l'individuo in processi di base, per esempio percezione, cognizione e emozione. Che non vuol dire che le discipline che scompongono l'individuo nei processi di base di percezione, cognizione e emozione fanno un errore. Ripeto, ogni disciplina ha un oggetto di studio particolare perché ha una domanda e una mission specifica. Quello della psicologia di comunità è quello di non scomporre l'individuo in questo caso. Ovviamente se io voglio capire quali sono i processi percettivi di base nella costruzione della processazione di informazioni legate ad oggetti di individui, devo scomporre. Quindi rispondo ad un'altra domanda. Se la domanda è quella di aumentare la consapevolezza degli individui rispetto alle condizioni ambientali che agiscono sulla propria condizione di salute e benessere, non è utile scomporre l'individuo in queste componenti. Ok? Se la domanda è capire quali sono le reazioni emotive di base rispetto alla visione di individui che non appartengono al nostro gruppo, devo scomporlo. Quindi a domande differenti corrispondono metodi e approcci distinti, non ce n'è uno migliore dell'altro. Ok? Infatti l'assunto è che c'è un'interconnessione dei sistemi di vita, assumendo che il risultato delle condizioni problematiche siano la risultante dell'interazione tra gli individui, i setting e i sistemi. Quindi qua vedete già che ci sono dei cerchi concentrici, no? Individui, setting e sistemi. Io posso essere un individuo che ha le mie peculiarità, essere all'interno della scuola che ha una certa struttura, che è il setting, dove ci sono dei sistemi che sono più grandi della scuola in cui io sono, che sono per esempio le normative che regolano le condotte all'interno della scuola. Quindi questa interconnessione non deve essere persa di vista, sebbene poi gli interventi, come vedremo, si possono situare a diversi livelli. È chiaro? Vi state accorgendo che è un po' diverso la psicologia sociale? Quindi, se questo è, diciamo, lo sguardo che la psicologia di comunità ha, le situazioni problematiche vengono affrontate attuando cambiamenti nei contesti di vita e attivando le risorse presenti nell'unità di analisi individuo-ambiente. Quindi scomponiamo questa affermazione: ci sono situazioni problematiche, e già l'affermazione situazione vuol dire che, a differenza di un approccio che dice non si può cambiare, implica che si può cambiare. Questo è un assunto. E vengono affrontate attuando cambiamenti nei contesti di vita, quindi in questi cerchi concentrici, dove vengono attivate le risorse. E quindi faccio riferimento a quello che diceva la collega nella prima definizione di psicologia di comunità, dove diceva l'intervento di psicologia di comunità è un intervento basato sulle risorse, quindi sulle risorse che sono presenti nell'unità di analisi individuo-ambiente, o individuo in relazione all'ambiente, o individuo e ambiente. Ok? Quindi il target degli interventi sono i contesti significativi della vita dell'individuo, per esempio le organizzazioni, la scuola, i quartieri, i gruppi di studio, i gruppi di lavoro, ma anche i gruppi di persone che si incontrano per passare il carnevale assieme, per esempio un intervento di riduzione del rischio legato all'assunzione di bevande alcoliche può essere un intervento che è contestualizzato nella situazione in cui ci muoviamo. Capite quindi che lo psicologo di comunità non può avere soltanto conoscenze specifiche, perché se il contesto è un contesto così ampio, è importante che lo psicologo di comunità abbia conoscenze di differente tipo, che non potrete acquisire tutte in 48 ore di lezione, ma per chi di voi lavorerà come psicologo di comunità sarà importante sviluppare. Quindi studi epidemiologici, lettura dei giornali per capire il contesto in cui ci si trova, monitoraggio degli studi che vengono pubblicati per capire quali sono le problematiche attuali, come la conoscenza sta rispondendo. Quindi è differente la cultura di cui abbiamo bisogno se vogliamo fare lo psicologo di comunità, e alle volte uno si trova a fare lo psicologo di comunità anche avendo studiato altro. Ok? Qualcuno potrebbe giustamente obiettare che altre discipline hanno come unità di analisi o prendono altresì in considerazione gli ambienti di vita. Per esempio ci sono approcci clinici che prendono in considerazione, per esempio la terapia sistemico-relazionale prende in considerazione la rete di relazione come il prodotto, come dire, la co-causa della produzione di un determinato sintomo che viene mantenuto da questa rete. È vero, ma nella psicologia di comunità questo ambiente di vita è molto più ampio. Quindi differenziamo ora la psicologia di comunità da queste altre discipline che prendono in considerazione comunque le reti sociali al fine di comprendere meglio che cosa sia questa comunità. Quindi proviamo a differenziarla per capire meglio di che cos'è la comunità. Vi ricordate che avevate dato delle definizioni qui in aula? Allora, la psicologia clinica e di comunità hanno entrambe come finalità il benessere della persona. Su questo credo che non abbiamo obiezioni, giusto? E entrambe sono importanti e una non esclude l'altra. Vedremo come si situano, per esempio, in momenti diversi, secondo la metafora ecologica. Quindi non si tratta di instaurare un rapporto gerarchico tra le discipline, ma usiamo la differenza per capire l'unicità della disciplina. Quindi questo processo che iniziamo in questo momento di differenziazione non è finalizzato a dire che cosa è meglio, ma ci serve per capire meglio di che cosa stiamo parlando. È chiaro? Quindi nessuno esca di qua dicendo la psicologia di comunità è migliore della psicologia clinica perché fa prevenzione. No. Ok? Allora, la comunità e la clinica identificano percorsi di intervento differenti per tempo, luogo e metodo. Per quanto riguarda il tempo, la psicologia di comunità, come dicevamo prima in maniera generica, è proattiva, cioè cerca di intervenire prima dell'insorgenza dei problemi e interviene per promuovere il benessere. Qui abbiamo una funzione chiave che vedremo nel modulo prevenzione e promozione, quando parleremo di fattori di rischio e fattori di protezione, perché ci dice che interviene prima dell'insorgenza dei problemi, che in realtà potrebbe sembrare un paradosso, perché se l'effetto non si è dato è difficile determinare la causa, giusto? Però sapendo quali sono i fattori di rischio, e questo ce lo dice la letteratura, gli studi epidemiologici, ce lo dice, come lo vedremo, le analisi dei profili di comunità, saremo in grado, potremmo essere in grado di determinare quali sono quei fattori che sono più propensi a produrre quel tipo di comportamento. E potremmo identificare all'interno della comunità quali sono quei fattori invece che ci permettono di in qualche modo proteggere gli individui dallo sviluppo di determinati comportamenti. Ok? Mentre la psicologia clinica, secondo la prospettiva di Santinello, è retroattiva, perché interviene quando gli individui hanno già sviluppato qualche malessere psicologico, quindi quando arrivano al sistema che li prende in cura. È chiaro? Secondo Levine e Perkins, la psicologia di comunità ha a che fare con tutto quello che una persona vive prima di diventare un caso clinico. Ok? Quindi non vuol dire che è più importante, perché non sempre si riuscirà a lavorare prima che. Quindi è fondamentale che ci siano gli approcci clinici, non stiamo mettendo in dubbio questo. La specificità è, per quanto riguarda la temporalità rispetto alla clinica, è un'ottica proattiva. È chiaro? Se ci sono domande alzate o curiosità, alzate la mano. Luogo, la psicologia clinica colloca le cause e gli interventi all'interno dell'individuo. Per esempio, il problema di salute mentale è legato al sistema emotivo cognitivo a risposta degli stimoli. Allegra, per esempio, nella sua definizione. Ok? Mentre la psicologia di comunità colloca le cause del malessere anche nel sistema legislativo politico che dà forma alle condizioni individuali. Questo è un esempio estremizzato. Ok? Per esempio, io posso avere un aumento di patologie in individui che appartengono a minoranze stigmatizzate perché non c'è una protezione di questi individui rispetto alla discriminazione. C'è un modello che si chiama Minority Stress che spiega proprio lo sviluppo di questi comportamenti, di situazioni di vita, tra virgolette, patologiche in individui che appartengono a minoranze, non perché sono minoranze, ma perché queste minoranze non hanno protezione, non hanno un sistema di tampone rispetto a situazioni di discriminazione. Ok? Quindi è estremizzato in questo caso il luogo. Ho preso quello, diciamo, più lontano. Quindi l'approccio, i due approcci clinico e comunità sono uno retrattivo e l'altro individuale, uno proattivo contesto e comunità, e non devono essere visti appunto in contrapposizione ma in continuità. Quindi lo vedremo quando parleremo di prevenzione. Qual è il confine tra prevenzione e invece intervento? Allora, per mostrarvi una situazione di analisi di comunità e di approccio di comunità, vi parlerò di un esempio. Questo esempio quindi è finalizzato a capire che cos'è la psicologia di comunità nel contesto attuale, della lezione attuale, ma queste informazioni finiscono nella cassetta degli attrezzi, insieme a quella che avete già acquisito tra la relazione tra GDP e tasso di suicidi. Allora, l'approccio tradizionale, diciamo, utilizzato in maniera molto forte, per la problematica legata alle persone senza fissa dimora è quello di prevedere un percorso graduale in cui la persona viene affiancata da un professionista, per esempio, e apprende una serie di competenze, risolve una serie di problematiche. Solitamente le persone senza fissa dimora hanno anche altre problematiche correlate a questo status di vita, che possono essere di tipo di salute, di comportamenti criminali, oppure anche di problematiche proprio psicologiche. Quindi l'approccio tradizionale dice: io intervengo sull'individuo, su questi elementi che ho elencato, e al termine di questo intervento valuto se sarà possibile per questa persona accedere ad un'abitazione. Quindi do la possibilità a questa persona di modificare l'individuo prima e poi di arrivare all'interno di un'abitazione, modificando quindi la condizione di vita. Vi è chiaro il percorso? L'approccio di comunità invece dice: cambio le condizioni di vita e sostengo e do un sostegno professionale a questa persona. Ed è un approccio che si chiama housing first. E c'è ovviamente un dibattito molto aperto a livello di ricerca su quale dei due modelli sia più efficace. Ovviamente ricordiamoci che i modelli sono efficaci nei contesti, nella relazione personale, nel contesto. Quindi quello che funziona per Atene non funziona per Sparta, e ci risiamo, ok? Quindi è importante che quello che vediamo adesso, che è un esempio, lo collochiamo nel contesto in cui è stato inserito, va bene? Quindi, sempre in questo esempio, l'approccio tradizionale è centrato sulla promozione di competenze individuali, per esempio training per l'acquisizione di conoscenze per lo sviluppo di abilità di problem solving. Quindi faccio apprendere come di fronte a una situazione problematica la soluzione non è la soluzione messa in atto da questa persona solitamente, che può essere disfunzionale. L'approccio invece più recente è centrato sulla modifica del contesto, inteso sia come modifica dell'immediato, ma anche come modifica delle politiche rilevanti che creano un humus culturale. Quindi, che cosa vuol dire? Che se io do la casa subito, housing first, ho una modifica dell'immediato, ma per avere questa modifica, questo approccio, devo avere una modifica delle politiche sociali nel contesto in cui questo approccio avviene, giusto? Dove trovo i soldi? Dove trovo le abitazioni? C'è un sistema di supporto? Quindi questo è un intervento di comunità, perché vedete che è un intervento che non è specifico, ma che si allarga dall'individuo, dove viene cambiato il suo contesto di vita, che si espande a un contesto di vita più grande, che implica un'azione politica. Ok? In questo senso la casa non è una meta o un reward, ma è il primo cambiamento su cui agire. E perché questo cambiamento possa essere messo in atto è il sistema in cui l'individuo è inserito che deve essere modificato e adattato perché questo avvenga. Ok? Quindi questo esempio è un esempio abbastanza estremo per farvi capire proprio come questo intervento, l'oggetto della psicologia di comunità, è un oggetto che è multicentrico, come una matriosca. Ok? Non sempre sarà possibile ovviamente agire su tutti i piani. Questo è un esempio invece dove in alcuni stati è stato possibile. Quindi, se non sbaglio, ci sono due video che vi farò vedere tratti dalla BBC, e uno precede l'altro, quindi è stato fatto a distanza di tempo. La metodica che utilizzeremo per la lezione è che vedremo il video, testeremo la comprensione di quanto abbiamo visto, perché sono in inglese, e poi rifletteremo su quanto abbiamo detto. È chiaro? Quindi dovete stare attenti a quello che c'è, cercare di capire prima di tutto il contenuto. Se c'è bisogno lo rivediamo un'altra volta, sono molto brevi. Se non sbaglio ci sono dei transcript che sono visibili, quindi vi aiuteranno nella lettura, e se poi ci sono problemi di comprensione ne parliamo, ok? Ok. adesso pregate che funzioni tutto. Spero che non ci sia pubblicità, e se c'è pubblicità toglieremo l'audio. Sta bene. Dovrete rimanere concentrati e vedere, cercare di capire questo video prima di tutto, poi pensate a quello che ci siamo detti precedentemente, va bene? Si sente? Adesso lo rimetto. Si sente? Rivederlo, è tutto chiaro? Chi ha bisogno di... per chi è tutto chiaro? Chi ha bisogno di rivederlo? Allora, vediamo se è stato colto il messaggio prima di capire se dobbiamo rivederlo. Chi fa una sintesi? Chi aveva detto di averlo capito? Alzi la mano.
Sostanzialmente...
Aspetti, voglio prima vedere, chiamo io. Sulle mani? Lei là in fondo. Si chiama?
Io.
Daniela.
Daniela, prego.
Allora, la differenza è quella che abbiamo anche visto adesso, quindi un approccio tradizionale in UK rispetto a quello della Finlandia, del housing first, e quindi è stato riscontrato che in Finlandia la situazione è nettamente migliore rispetto a quelle degli UK.
Perché dice migliore?
Perché abbiamo visto che una persona su 200 in Inghilterra, quindi è senza tetto, mentre in Finlandia uno su 800. Inoltre la situazione è peggiorata negli UK, aumentando del 162%, mi pare. E hanno visto che il metodo dell'housing first utilizzato in Finlandia ha migliorato la situazione, e quindi è un approccio differente rispetto a una, diciamo, la casa viene vista come un diritto e non come quindi qualcosa che si deve ottenere successivamente.
Mm-hmm. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Prego.
Secondo me hanno anche evidenziato il fatto della collaborazione anche dal punto di vista del governo, perché in Finlandia usavano il ricavato del gioco d'azzardo, tipo delle macchinette, per finanziare il progetto dell'Housing First. Quindi c'era, penso, una sorta di aiuto anche usando un guadagno del governo, senza dover per forza avere delle ricadute nelle tasse anche dei contribuenti, che magari avrebbe potuto creare problemi in altri contesti, mentre in Inghilterra non c'erano dati di un supporto da parte del governo.
Però c'è, in Inghilterra è stato emanato un atto nel 2008 sull'Housing First, giusto?
Sì.
Altre informazioni che volete aggiungere? Quindi è chiaro per tutti? Vi è sembrato esaustivo il riassunto che hanno dato? Ora, se riparte, vedremo un secondo video. Questo video è stato prodotto successivamente al video che avete appena visto, ok? Ed è sul contesto inglese.
Such a great knowledge of the people. Three years, and I've got a statement in Karma.
avete bisogno di rivederlo? Chi vuole fare un riassunto? Nessuno? Prego. Si chiama?
Ignazio.
Prego.
Si è visto come il modello appunto finlandese era il punto di partenza in realtà per migliorare tutti gli altri aspetti. Cioè era impossibile per loro costruirsi un lavoro, delle relazioni, una vita stabile, se prima non gli veniva data appunto la casa, che quindi si vede non è tanto una ricompensa, è il punto di partenza per un cambiamento con uno spazio molto più ampio.
Ma cosa ha fatto il giornalista in particolare? Prego.
Ha fatto un confronto tra Manchester e la Finlandia, ha visto.
Ma per farlo cosa ha fatto?
Ha vissuto lo stesso, come si è già detto.
Quindi è andato nella condizione di vita per conoscere
Manchester.
Queste
ha
persone.
Ha vissuto 4 mesi come senza tetto e poi è andato in Finlandia e ha visto che non c'era nessuno per strada e che ha visto solo una manciata di persone che chiedevano l'elemosina.
Uh-huh. E poi c'è stata un'intervista, ci sono state due interviste, chi erano queste due persone?
Uno era un ex senza tetto della Finlandia.
E cosa diceva questa persona?
Che dopo quando hai una casa hai la possibilità di trovarti un lavoro e di avere i soldi per pagare l'affitto e quindi poi di riuscire a vivere bene, e invece se non hai una casa non hai assolutamente.
E poi ci sono state due interviste a due politici, sono i due sindaci, no? Il primo sindaco era il sindaco. E cosa diceva?
Diceva che la politica dell'housing first è, cioè, ha come un costo elevato, ma è necessario per il semplice fatto che i soldi sarebbero investiti, per esempio, per la salute in genere.
Cioè, ci sarebbe stata una spesa maggiore, secondo il sindaco, perché queste persone hanno comunque una serie di problemi e arrivano in una situazione di emergenza, quindi la spesa sanitaria in qualche modo sarebbe superiore alla spesa invece preventiva. E poi c'è stata un'azione successiva, no? Dove il giornalista della BBC parlava con qualcuno. Chi era? Cosa si sono detti? In nulla? Parla con un sindaco.
In Inghilterra.
In
cui dice che hanno attuato.
Ma con chi parla? Ve lo ricordate? Stava parlando con il sindaco di Manchester. E cosa dice il sindaco di Manchester?
Che hanno provato questo programma su 300 persone. E con i 300 hanno visto che avevano già migliorato la situazione e che volevano espanderlo agli altri senza tetto.
E che soprattutto quelli che avevano partecipato a questi shelter, cioè queste situazioni di riparazione, avevano firmato per avere poi la possibilità di un'accommodation. Ok? Quindi adesso se ragionate su, il contenuto è chiaro, quindi torniamo. Vi leggo del materiale che abbiamo già visto e poi vi farò delle domande, quindi lo ripeto. La prima definizione di psicologia di comunità è una disciplina che si occupa di individuare e sperimentare strategie professionali per affrontare problemi di comunità, problemi che hanno rilevanti implicazioni comportamentali e psicologiche. La prima mission, diciamo, della psicologia di comunità è aiutare le persone a diventare consapevoli del ruolo che hanno, le condizioni in cui vivono nel determinare la loro salute e il loro benessere. aiutare le persone a diventare protagoniste di processi di cambiamento della loro delle loro condizioni di vita. E l'interesse della psicologia di comunità è rivolto all'interdipendenza tra le componenti contestuali e quelle individuali. Al fine di comprendere le dinamiche transazionali che implicano il contesto dell'individuo e capire quali sono le condizioni che influiscono sul benessere dell'individuo. Quindi, a differenza di alcune discipline psicologiche che hanno focalizzato la ricerca sulle componenti individuali e hanno spiegato il comportamento come funzione di fattori individuali, la psicologia, e centrano quindi l'intervento e il cambiamento su strategie individuali, la psicologia di comunità assume che il comportamento deve essere capito all'interno delle reti sociali in cui è inserito l'individuo. Quindi non significa trascenderlo, ma significa avere comunità di analisi e di interfaccia per la persona e l'ambiente, cioè persona nel contesto. Quindi non viene scomposto l'individuo nei processi di base, ma viene colto l'interconnessione dei sistemi, assumendo che il risultato delle condizioni problematiche siano la risultante dell'interazione tra l'individuo, i setting e i sistemi. Quindi le situazioni problematiche vengono affrontate attuando cambiamenti nei contesti di vita e attivando le risorse presenti nell'unità di analisi individuo-ambiente. Quindi i target degli interventi sono i contesti significativi della vita dell'individuo, per esempio l'organizzazione, la scuola, i quartieri, la casa. Quindi non è un approccio che ha una tempistica necessariamente retroattiva, e è proattivo contesto comunità, e quindi abbiamo visto l'esempio dell'housing first. Ora, a partire da quanto ci siamo detti, vi chiedo di scrivere quali sono gli elementi che avete visto nell'approccio di housing first di quelli che abbiamo appena elencato. In effetti mi sentite? Mi sentite? Ora? Mi sentite? Vi chiedo di ripensare l'housing first, ai due video che abbiamo visto e a quanto ci siamo detti fino adesso, ciò che io ho appena letto, e dovete vedere se ritrovate nell'approccio housing first le cose che ci siamo detti. Thank you. che punto siete? Qualcuno vuole, qualcuno ha terminato? Prima fila, il franco al computer Noia. Come si chiama?
Maria Chiara.
Maria Chiara, prego.
Allora, io ho scritto che l'approccio al business model riguarda senza dubbio una problematica che nasce dall'oggetto persona nel contesto, così come concepito dalla psicologia di comunità.
Quindi, secondo la collega, l'approccio Housing First è un approccio di psicologia di comunità perché si focalizza sulla relazione individuo nell'ambiente.
Inoltre l'intervento riguarda senza dubbio l'intero macrosistema, in quanto per garantire le case senza tetto è necessario un sostegno politico e governativo, quindi l'aspetto dei cerchi concentrici che si citava all'inizio.
Quindi secondo la collega l'approccio è un approccio concentrico che implica sia l'azione sull'individuo, sia l'azione sul contesto, la casa, sia l'azione sulle politiche di supporto a questa politica.
Inoltre non ho fatto in tempo a scriverlo, però l'aspetto proattivo, per cui di prevenzione.
Rispetto all'insorgenza di patologie.
Esatto.
Ok. Qualcuno ha scritto qualcosa di differente? Prego.
Io capisco bene il concetto della proattività in questi casi. Cioè
allora, in questi casi la proattività sta nel fatto che le persone che si trovano senza fissa dimora hanno alta probabilità di sviluppare una serie di comportamenti disfunzionali, come vedremo nella prossima slide, e l'intervento di Housing First previene la possibilità di insorgenza o scardina la possibilità di cronicizzazione, che sono due step diversi di quello che è la prevenzione. Uno è l'intervento completamente preventivo e l'altro, lo vedremo quando parleremo di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, e l'altro invece è la prevenzione della calcificazione di un comportamento disfunzionale. Ok?
Perché anche il discorso di prevenzione terziaria sul lavoro
non so cosa
è. Okay.
Facciamo psicologia di comunità. Altri interventi? Prego.
Io ho aggiunto anche il fatto del rendere partecipe la persona al cambiamento della sua vita, quindi il fatto che dare la casa rende la persona partecipe del suo cambiamento.
Quindi la collega dice non è un intervento, come dire, calato dall'alto, ma è un intervento che implica che l'individuo, che è il target di intervento insieme agli altri cerchi concentrici, abbia un ruolo attivo in questo cambiamento. Altri elementi? Prego.
Sì. A me ha colpito il fatto che si agisce sull'individuo e sul suo benessere generale, non si conviene scomposto, come abbiamo detto prima, come per esempio l'approccio alla psicologia clinica, questo individuo ha un determinato problema, quindi andiamo ad agire su quello prima di dargli un determinato supporto.
Quindi la collega sottolinea che l'approccio Housing First è un approccio che non scompone, non crea dei segmenti su cui intervenire, ma un intervento generale. Attenzione a non cadere, non è il suo caso immagino, nella affermazione quindi è migliore. Ok?